Ma lo sapete, diciamo, il concetto di primo elementare, quindi nel 1933, e poi siamo stati sempre insieme fino al liceo, poi siamo stati in una compagnia insieme, io un mese prima e un mese dopo. Abbiamo fatto tutti gli studi insieme, c'è stata una separazione a un certo punto perché nel magistero, cioè nel periodo che noi facciamo tra la filosofia e la teologia, io ho fatto un anno in più di magistero perché volevo finire l'università, quindi lui è stato ordinato un anno prima di me, insomma eravamo ancora insieme nella teologia. E poi io sono andato in Giappone dal 54 in poi, no, dal 60 in poi, quindi c'è stata una separazione, ma ci siamo ritrovati nel 64 quando sono tornato, e con mansioni diverse, insomma, siamo sempre stati poi insieme in contatto, ecco, anche se io a un certo punto ho preso molto la linea politica, l'impegno politico. Io invece ho trovato, diciamo, più direttamente interesse nella scrittura, nella Bibbia. Poi a un certo punto le cose si sono ricongiunte perché lui ha scoperto a un certo punto l'importanza della Bibbia anche per la politica, e quindi gli ultimi anni sono stati ancora di nuovo più insieme al solito. Che cosa vi posso dire come profilo?
Una cosa di cui parlava spesso Padre Pio era l'esperienza fatta al massimo. L'esperienza fatta al massimo, per come lui tante volte ce la raccontava, è stata un'esperienza anche di incontro di persone che poi sono diventate gli amici di tutta la vita, Scoppola, lei stesso, Dorisio, Carlo Chieffa.
Ecco, che pensate voi nel marzo, nel febbraio del 1944, questa casa era una casa di esercizi della provincia romana della compagnia, adesso non è più, si chiamava Villa Sacro Cuore, e c'erano ancora i tedeschi a Roma, quindi febbraio del 1944, facemmo qui 3 giorni di esercizi spirituali, era la fine della terza ricerca. Poi si finì il 30 maggio perché gli alleati arrivarono il 4 giugno. E lui mi disse, mi aveva detto prima, che pensava di farsi religioso, prete, ma non gesuita però, perché l'esperienza del massimo appunto per noi era negativa. Facemmo gli esercizi qui, io feci, mi ricordo bene, questo giardino, stavo sdraiato una volta per qualche giorno, e alla fine gli disse, siccome poi lui diceva che aveva detto prima che avrebbe fatto ingegneria come interesse, e io gli dissi poi alla fine di questo esercizio, io farò medicina come tu fai ingegneria, cioè praticamente anche io faccio la stessa cosa di te, ma non gesuiti però. E poi invece siamo entrati nella casa dei gesuiti, ma questo è chiaramente, lui era molto condizionato dai fratelli, appunto, dai fratelli gesuiti, che ha sempre avuto una grande venerazione per tutti i fratelli, non ho mai sentito, era molto diverso dai fratelli, dei fratelli precedenti. Alberto era per dirvi la differenza, Alberto e Francesco abitavano delle stanze contrapposte a Gesù. Alberto e Francesco hanno messo negli ultimi anni, come c'era l'esame grosso da preparare alla fine di 2 ore, qui si lavora, quindi se avete bisogno di qualcosa pensate bene che buscate un lavoro. Alberto l'ha messo, qui non si fa niente, ma se vi serve qualcosa buscate pure. Questo è il mio fratello, ma lui è Dio. Ecco, Luigi era un po' diverso ancora. Quindi. Ma siamo stati insieme ancora a questi fratelli della teologia, perché loro erano un po' davanti a noi. Quindi. Difatti lui fu cui fu mandato a Roma a un certo punto proprio per assistere all'ordinazione dei suoi fratelli. Sì. I due fratelli furono ordinati insieme da maggiore, e lui fu mandato a Roma per eravamo in filosofia. Quindi perché il massimo? Ma al massimo noi abbiamo avuto un grosso aiuto con il padre Maddalena, che poi è stato provinciale negli anni seguenti. Quindi per noi poi alla fine il massimo non ha contato un granché come istituzione. Come istituzione devo dire che non eravamo entusiasti, un po' perché i ragazzi sono sempre un po' critici di tutto il fondo, no? Quindi, però questo padre Maddalena, con il lavoro dei gruppi che faceva, ci ha presi molto. Lui aveva applicato praticamente il metodo scout alla congregazione mariana, lui era stato scout. Poi col fascismo si erano aboliti gli scout, quindi hanno trasportato questo modo di squadriglie, diciamo, di pattuglia nella congregazione mariana, facendo in ogni classe dei gruppi in cui c'era il capogruppo, il vice capogruppo, eccetera. Io ero evidentemente il capogruppo, io ero il vice capogruppo. No? Quindi questo lavoro ci ha preso molto e ci ha preso soprattutto negli anni critici, perché in fondo noi abbiamo cominciato il liceo, siamo finiti nel 44, quindi abbiamo cominciato il liceo nel 40 più o meno, negli anni della guerra, e la guerra ci ha formato molto, la guerra ci ha segnato molto proprio, perché specialmente dal 42 in poi, mi ricordo andando al Gran Sasso, ancora nel 43 c'era in quel momento lo sbarco in Sicilia, si sentiva la radio lo sbarco in Sicilia, quindi 43, 40, fine 42, 43, 44 sono stati anni molto importanti per noi, perché siamo diventati adulti, direi. Ci è mancata la giovinezza in questo senso. Quindi ci siamo molto uniti a questi altri compagni che vedevano le cose nello stesso modo, soprattutto Pietro Scoppola, Gianni Dorisio, Giorgio De Michele, e questo gruppo era un po', diciamo, quello che Scoppola era più filosofo, si spiegava tanto, si spiegava, pur essendo più matematico, vogliamo dire, lui era più matematico, però insomma, infatti era poi molto filosofo. E Pio si interessava molto, direi. Io l'ho sempre visto molto più interessato alla filosofia, se vogliamo. Ma la filosofia tipo sapienza, però. Non tanto la filosofia, diciamo, scolastica, classica, ma piuttosto questo, e soprattutto come lui ha sempre avuto davanti il mondo. E credo che questo ha caratterizzato poi il suo lavoro in tanti anni. Allora, l'idea era di, insomma, quando comincia questa guerra, facciamo qualche cosa di serio, facciamo qualche cosa di serio per ricostruire il paese, per ricostruire le gente, perché c'erano queste, da una parte, queste divisioni partitiche, piuttosto che partitiche, fasciste, antifasciste, eccetera. E quindi allora invece mettiamoci tutti insieme, era un po' il sogno della fine della guerra, comunisti, cristiani, eccetera. Però certamente la fede cristiana era quella che ci guidava in questo desiderio di ricostruzione. Direi che in fondo sia Pietro Scoppola, sia noi, sia altri, si sono indirizzati per un tipo di professione con un'idea piuttosto apostolica, più che professionale. Era un modo per ricostruire in qualche modo l'Italia, il paese, la gente, le famiglie, ecco. Ripeto, Pio certamente è stato molto condizionato e aiutato dalla famiglia, dai fratelli, anche la sorella. Io sono stato molto aiutato da questo fatto, dalla famiglia di Dio, perché questo mi ha... Io invece eravamo mia sorella e io, mia sorella più grande di 5 anni, quindi io non avevo un terreno familiare nutrito. E mi sono appoggiato molto a questa famiglia, mi sono già tolto molto simpatico, la mamma, mi ricordo il papà. E quando arrivarono gli alleati, cominciamo subito a studiare l'inglese insieme, anche mia sorella, ci vedevamo varie gente, a casa di Dio, studiando con l'inglese, c'era un americano, un professore americano che circolava e ci cominciava a insegnare con l'inglese. Mentre prima, durante l'occupazione tedesca, io ho studiato il tedesco con un padre che si intende in tedesco. Quindi, ma ecco, eravamo in questo senso abbastanza aperti a quello che succedeva nel mondo intorno, questo molto. E io ricordo la terza ricerca, che è famoso, perché dunque, siccome arrivavano i bombardamenti verso le 11 a Roma, intorno a Roma, le scuole si chiudono alle 10 e mezza, facciamo dalle 8 e mezza alle 10 e mezza. Questo da gennaio a giugno, a maggio. E quindi quando finivo la scuola io accompagnavo Pio a casa, stava questo leggevo di mio. Poi siccome continuava a parlare lui mi accompagnava a casa, me, sempre un minuto. Io lo riaccompagnavo a casa. E poi insomma alla fine si diceva che uno doveva fare la strada. Questo almeno 3 volte, certamente parecchie volte. Perché parlavamo molto lungo, perché uno magari al telefono diceva voglio una sigaretta, aspetta che viene a prendere, poi ti riaccompagna. Quindi questa sarà molta intimità, specialmente in quegli anni, anche perché Giorgio De Michele, che poi è stato un famoso avvocato, alla fine della seconda liceo, all'inizio del terzo liceo, il padre Maddalena, che allora aveva dei contatti con dei partigiani, credo, con della gente che insomma andava a consultarsi, a consigliarsi da lui, lo aiutò. Lui non venne a fare la scuola, il terzo liceo non l'ha fatta con lui, si mise nell'EFS per fare il doppio gioco.
Ah,
oh. Anzi, si mise nei battaglioni fascisti, che era un po' del tipo delle esperte. E cominciò allora a ricercare gente che era ricercata dalle esperte, per avvertirli. Allora lui sapeva delle persone, ce le comunicava a noi. Noi andavamo a visitare questa gente a casa che evidentemente dicevano che non c'erano, noi diciamo vabbè sappiamo che non ci sono, però avvisatemi che si allontanino perché stanno ricercando. E poi fanno la mano a contare. E questo, allora a un certo punto i fascisti cominciarono a sospettare di questo Giorgio De Michele. E lui disse, qui l'unica cosa per salvarmi è che passi nelle armi tedesche. E passando le esperienze tedesche, tanto che il 3 giugno, se non sbaglio, un giorno prima che arrivarono gli alleati, il mio zio, che era stato nel governatorato del Vaticano, lui aveva invece un figlio, che era, pur essendo cittadino vaticano, era terribilmente fascista, e infatti lui scappò con i fascisti e poi è morto a... un combattimento dove c'è San Bonaventura, il Bagnareggio, uno scontro con gli interessi, è morto là. Ma questo mio cugino, che si chiamava Pietro, lasciò un mitra a casa. E mio zio, per carità, non voleva questo mitra, diciamo, no? E allora, insomma, lo disse a mio padre, che era suo fratello, e mio padre, siccome io studiavo il violino, mio padre si offrì a portare via la casa di questo zio, questo fratello suo, il mitra, e l'astuccio del violino. Per cui lui andava con il violino e Giorgio De Vigliere lo precedeva, che era ancora essere tedesco, quindi e per dirvi le cose, come anche una volta si dissero che nel muro torto, dentro il muro torto, c'erano le cose in cui c'erano delle armi. Noi andammo là dentro, ma non trovavamo nessuna arma, Insomma, facevamo questo lavoro di avvisare le famiglie di quelli che erano ricercati. Tanto che dopo l'arrivo degli alleati, questo Giorgio De Vigliere, che scappò dalla direzione evidentemente, fu accusato dagli americani perché era stato con i tedeschi. Ed è stato 3 anni in prigione in un'isola fuori di quelli di Napoli, per cui ha fatto la terza liceo per conto suo, e poi ha detto io di politica non mi occupo più perché la fortuna l'ha lasciata, è diventato però un famoso avvocato. Ed è morto lui prima di Pietro Scoppolti. Noi facevamo il funerale lo stesso assistere con la famiglia. Quindi eravamo, direi, tutti assolutamente antifascisti, però impegnati appunto a fare qualche cosa per aiutare per appunto questi che erano solo ricercati.
Io raccontavo di che Pietro Scoppola una volta venne a trovarmi a Gallore in bicicletta.
In bicicletta, tutto facevamo in bicicletta.
Non c'erano le sue montagne.
Da manca che non fatto in bicicletta. Solo che nel ritorno poi la grande salita di Alessano al passo di Montepove, il padre di Gianni Delizio ci precedeva con la macchina e noi attaccate dalle corde, andavamo in 3 biciclette, ritornando a Roma. Quello fu il ritorno perché a un certo punto uno mi pare che forò e allora si fermò in un certo momento. Io corai in un certo momento, mi pare che l'unico che vedeva Roma fu il terzo. E poi piano piano arrivavano tutti, io mi fermai con le grotte dell'Agnene di San Benedetto a Tiburtina.
Vabbè, il noviziato l'avete iniziato insieme, sì. E cosa ci può dire con riferimento a quel periodo?
Quello fu una cosa un po' critica per noi, perché ci trovavamo nel noviziato dei gesuiti ancora strutturato molto all'antica, ma l'antica c'era piena di assurdità, di cose devozionali, di cose. Però il maestro dei novizi invece che ci fu assegnato fu il primo anno suo, era Adolfo Bachelet, fratello di Vittorio, che aveva 32 anni. E lui era giovane, era anche moderno, però insomma era molto molto prudente, quindi voleva non rompere, non fare nulla di rivoluzionario, ma far evolvere un po' le cose. E a noi ci piaceva e non ci piaceva, cioè ci lo capivamo abbastanza, ma per il primo anno, perché il cominciato era per 2 anni. Per il primo anno avevamo proprio questa impressione, cioè diciamo, noi siamo capitati, ci fanno male. E veniva fuori questa modo di parlare che era un po' anche greve in quell'età, cioè ci vogliono gli imbecilli qui dentro, diciamo. E Pio proprio mi dice, come Pio era, Pio in fondo era più buono di me, certamente, a un certo punto lui mi dice, beh, insomma, siamo qua, dobbiamo pure accettare.
C'è l'altro,
18 anni. Quindi Pio mi disse a un certo punto, guarda, quando mi ricoglionisco, quando comincio a ricoglionirmi, mi abisci, perché così, perché poi non parlavamo in modo piuttosto serio. E io a un certo punto, dopo il primo anno, mi dissi di capire, mi pare che stai cominciando... Ma arrivai troppo tardi, perché lui mi disse che io ero ancora, che non volevo praticamente mettermi sulla linea del noviziato, eccetera. Quindi lui era più ligio. E allora ci fu un allontanamento nel secondo anno, fino a... perché poi dopo il noviziato ci fecero rifare un anno di giuniorato, che erano gli studi classici, perché non aveva fatto liceo, no? Avevano fatto liceo, solo che avevano detto che avevano fatto liceo così male, perché appunto due ore prendendo per bombardamenti, eccetera, che ci fece rifare un anno, soprattutto per studiare meglio il greco e il latino. E allora, durante questo anno di giuniorato, a un certo punto Pio, credo, disse al rettore, che poi era lo stesso del maestro Nicci, che insomma avrebbe avuto piacere di parlare un po' con me. Allora mi disse che io sono sempre lo stesso di Nicci, quindi che si allacciava, ecco, ma ci fu questo intervallo di... io non riuscivo a prendere sul serio queste cose, quindi non... però insomma... me la sono cavata lo stesso, nel senso che non mi hanno rimandato i voti, ecco, quindi ho fatto tutto normale.
Ma come era stato il passaggio da non gesuita, poi invece di cui hai già detto che il professore aveva detto, ma non gesuiti, poi invece?
Ma perché appunto il massimo non si piaceva. E allora c'era un modo di parlare, perché insomma il massimo no, c'era fare Gian Pietro, per esempio, che ci ha fatto anche parecchio bene, perché era un proprio insegnante di filosofia, però lo trovavamo pedante, lo trovavamo... non abbiamo avuto, abbiamo avuto dei buoni, ottimi professori laici al massimo. Per esempio il professore di matematica era Visconti, per esempio il greco e il latino ci hanno insegnato bene, ma non tanto dei gesuiti. Quindi i gesuiti per noi era essere come Padre Maddalena. Se volete, in modo un po' superficiale, ecco, perché bisognava pensarci meglio. Però sono quelle cose che poi giocano nei ragazzi, in fondo, no? Questo, ecco. Ma sostanzialmente poi invece, a distanza, siamo stati contenti, diciamo, della formazione che abbiamo avuto al massimo. Anche se, ripeto, forse non è tanto il massimo, cioè Padre Massaruti è stato molto importante. Padre Massaruti era un padre spirituale, è veramente un santuomo, quello forse è quello che ha influito di più su di noi dal punto di vista spirituale, non come insegnante di religione, perché lui dettava soltanto, lui dettava e dovevamo scrivere. Poi ho provato in Guatemala, le scuole funzionano così, che lì si detta, tutti scrivono, non si può pensare, diciamo. Siccome una volta ci faceva i comandamenti, arriviamo al sesto comandamento, non commettere più impuri, dice passiamo al settimo, se ne parlo per niente, dice. Ecco, sì. No, il modo di insegnarsi in religione non ci piaceva tanto, però l'uomo era un santuomo. Ma direi che forse anche avevamo ingiustamente anche una certa diffidenza verso il clero secolare. I preti secolari non ci allettavano, diciamo. Non so bene perché, si può essere tante persone. Ma credo che era discorso dei fratelli di Dio, certamente. I preti che fanno i gesuiti, le esperienze segnano un po' il solco, no? E siccome erano tre persone molto simpatiche, tra l'altro, e anche il cugino era gesuita, c'era un altro parente gesuita ancora, ed erano molto, molto aperti, molto simpatici, eccetera. E quindi questo credo che ha avuto una forza di attrattiva a tutti noi.
Durante il noviziato, a parte questa difficoltà di
comunicazione,
i contenuti della conversazione tra voi quali erano e soprattutto che tipo di sguardo avevate sul mondo e sulla Chiesa? Era il periodo della ricostruzione, la Chiesa era ancora quella di Pio XII. Che tipo di impressione?
Durante il noviziato non avevamo purtroppo, avevamo le finestre chiuse. E questa è una delle cose appunto che a me disgustava. Io ho saputo che era finita la guerra tre giorni dopo, perché quando finì la guerra il 25 aprile io ero in cucina ad aiutare a pelare le patate. E siccome il superiore venne all'interazione e disse la guerra è finita e io non c'ero, e dopo c'era il silenzio, io ho saputo che era finita la guerra tre giorni dopo. Anche ci fu il referendum della monarchia quel tempo, nel 1946, noi non votammo perché non avevamo ancora l'età, ma noi stato avevamo le finestre chiuse. Se qualcosa venivamo a sapere era appunto da Pietro Scoppola, degli amici che ci venivano a trovare. Ma nella compagnia non c'era.
Non avevate accesso a giornali, alla radio?
No, non c'era nemmeno l'osservatore romano, non c'era nemmeno questo. La radio era una televisione, non c'era niente, non c'era. Ma no, non è stato con l'isolamento. C'era con noi, non chiamato per sei mesi, perché era entrato prima, il padre Corradino. Il Corradino fu una finestra aperta, almeno in qualche modo per noi, perché era stato ufficiale, era il più giovane, mi pare il più giovane laureato all'esercito dell'aeronautica, lui era dell'aeronautica, e dopo l'8 settembre si rifugiò in Vaticano. E lo misero all'osservatorio astronomico per riconoscere gli aerei che sorvolavano la città del Vaticano, lui non conosceva gli aerei. Allora lui ne approfittava, si portava lì l'enciclopedia del cane, dei libri che si metteva a leggere e stava lassù. Era stato in Vaticano fino alla. Infatti lui entrò in noviziato il giorno stesso che arrivarono gli alleati. Appena si liberò a Roma, lui entrò mi pare il 6 giugno, quindi lui stava un semestre avanti a noi, noviziato. E siccome aveva una formazione molto laica, ci aiutò molto a capire un po' bene che stava succedendo in Italia, ecco. Forse è quello che sapevamo già per conoscere. Poi dopo è stato molto importante anche per Pio, Corradino.
Ma quando è che Padre Pio ricevette l'invito ad occuparsi di apostolato sociale? Alla fine del noviziato?
Questo fu tutti noi, no? Nel magistero, cioè nel periodo dopo la filosofia, prima di cominciare la teologia, quindi negli anni noi finimmo la filosofia nel 50 cominciò il magistero, dal 50 al 53 lui è stato il magistero e in questo periodo i due padri che a Milano dirigevano i giornamenti sociali, cioè il padre Toldo e il padre Rosa, cercavano giovani gesuiti nelle altre province italiane, perché eravamo 100 province a quel tempo in Italia. E presero contatto con lui, eravamo io, poi padre Rossetti della provincia napoletana, che poi è morto con un incidente di Vespa, padre Noto della Sicula, padre Volpoli della Torinese, insomma eravamo un gruppo di 6 o 7 giovani gesuiti prima della teologia, e questi due padri si misero al corrente. Loro erano molto legati allora anche al professor Lazzari, di questa insomma rinascita un po' la rivista loro del movimento sociale, no? I provinciali non erano entusiasti di questo, di questa gente che cercava di accaparrare, però subirono un po', no? Quindi accettarono. E facemmo, mi ricordo, un convegno a Napoli, per esempio nel 50, se non sbaglio, con il professor Lazzati. Noi andammo a conoscere Lazzati, Dorsetti e Sapira e Fantani nel loro appartamento della Chiesa Nuova, là vicino. Anche perché Rossetti era stato alunno di Lazzati a Milano, quindi conosceva bene. E questo fu un grosso flusso che anche la Stati ebbe su di noi. E mi pare che proprio allora questi padri dissero che Pio era buono per occuparsi di politica. A me non interessava molto direttamente la politica, mi interessava più, diciamo, la fede. E allora mi dissero che avrei fatto la sociologia religiosa, ma insomma, era, anche se poi mi ricordo una volta per le cose mi disse, sì, io veramente avrei preferito che si occupasse di politica, ma... e da allora io si orientavo verso la politica, già dalla prima della sociologia.
Però non aderì alla proposta di aggiornamenti.
Ma la proposta dei giornalisti non era tanto di andare a Milano, ma era di fare qualche cosa del genere nelle varie province. Infatti mi pare, per esempio, che Noto ancora in Sicilia fa qualche cosa del genere, lo stesso passando da allora. Quindi, però, stavamo in contatto con loro, certamente. Ma una svolta molto importante per Pio fu il discorso della laicità, perché Lazzati ci passò un pochino la sua teologia, insomma, no? Lazzati aveva tutta un'impostazione che adesso riconosco, diciamo, più coscientemente, era più canonica che teologica. Cioè nella Chiesa ci sono i preti, i laici, i chierici, i laici, i chierici si occupano delle cose sante, delle cose, i laici si occupano della consacrazione mundi, cioè della consacrazione del mondo, delle attività secolari. Quindi l'idea della laicità dal punto di vista canonico, diciamo, il laico è il non prete. Questo noi lo assorbimmo abbastanza a quel tempo, tanto che per esempio mi ricordo i primi esercizi spirituali che poi ho letti da prete, proprio mi invitarono a Erba a dare un esercizio all'istituto di Lazzati, a cui l'ho dato 3 o 4 volte almeno, poi interrotto, gli darò a giugno, questo giugno però subito, dove era per i Lazzati, mi hanno invitato a distanza di 20 anni, 25 anni. Questo era un problema anche parlare con loro. Anche perché eravamo molto amici di Armando Berti, che era un lazzatino, adesso che si è incaricato della verificazione di Lazzati, che adesso sta molto male fuori combattimento, che è dello stesso anno di nostro, 26. A un certo punto invece, e credo proprio per influsso di Corradino e anche di Mario Castelli, in Dio è maturata un'idea che pare molto più teologica e molto più esatta anche, perché la laicità è tutta un'altra cosa. Perché il sacerdote è solo di Gesù. Questa è una cosa molto chiara, diciamo, per me, per, nel secondo del Nuovo Testamento, il sacerdote ce n'è uno solo, che è Gesù Cristo. Mai nel Nuovo Testamento voi troverete che ci sono sacerdoti nella Chiesa. Il termine Iereus non esiste. L'unico Iereus è Cristo. Quindi, invece c'è il Ierautema, cioè un corpo sacerdotale che è tutto il popolo cristiano. Quindi tutti i cristiani battezzati sono un popolo sacerdotale intorno all'unico sacerdote che è Gesù Cristo. Questa è la visione della Bibbia, diciamo, del Nuovo Testamento. Non so perché Lazzati non parlasse mai di questo. No? Noi abbiamo sempre sentito parlare appunto dei chierici che sono dediti alle cose spirituali e poi dei laici che sono dediti. Allora, qui c'è stata una rivoluzione in Dio. Io non ero più sensibile a questo discorso, non mi interessava, diciamo, direttamente, anche perché ero stato in Giappone, quindi quando tornai dal Giappone poi mi occupai di... questo è un altro titolo, poi avevo una relazione con Dio. Però invece mi pare che soprattutto Corradino e poi Mario Castelli anche, maturarono tutto un altro discorso della laicità. Tanto che appunto mi invitarono a me, siccome mi occupavo di Bibbia, a fare quello che poi è stato pubblicato nel volume sulla laicità, il sacerdozio di Gesù Cristo. Io dissi appunto che il sacerdozio di Gesù Cristo era l'unico sacerdozio della Chiesa, perché gli altri sono... Poi l'ho maturato ancora meglio, perché sono proprio... quest'anno ha dato gli esercizi a Torreglia, vicino a Padova, a 68 preti del nord, e gli ho ripetuto martellando questo fatto che non ci sono sacerdoti nella Chiesa, ci sono presbiteri. La presbitero è la traduzione di anziano, vescovo, presbitero e diacono sono parole greche laiche, non sono sacrali. Presbitero vuol dire anziano, il vescovo è il pastore e il laico è inviato nel servizio del suo aiuto, diciamo, ma non sacerdote. Quindi anche il Papa non è un sacerdote, allora chi sono i presbiteri della Chiesa? Sono del sacramento dell'ordine, quindi sono sacramenti di Gesù Cristo, non è un sacerdozio proprio. Nessuno di noi ha un proprio sacerdote, dicendo questa è la mia messa. Quando cominciamo la celebrazione, mi ricordo c'erano dei vecchi padri che dicevano: io non voglio questo, non voglio servire la messa a quello che fa il principale, io voglio la mia messa. Che è tua messa? La messa è la tua messa, non è tua, tu non hai nessuna messa. È un sacramento, l'ordine è un sacramento. Il sacramento vuol dire che non è la realtà definitiva, ma è un segno di quella realtà. Il sacramento vuol dire segno, no? Mistero, no? Quindi, ma questa è una scoperta che hanno fatto appunto specialmente io e i compagni. Io l'ho fatta per conto mio studiando la Bibbia, diciamo, no? Ma non ne vedevo, se vogliamo, la risonanza immediata nella vita della Chiesa italiana, perché non mi sono mai interessato molto della Chiesa italiana, un po' perché prima sono stato in Giappone, poi sono andato a Gerusalemme per 35 anni, quindi io mi sono occupato poco della Chiesa italiana, ancora adesso non ho nessuna intenzione di occuparmene troppo, diciamo. Le persone sì, ma tutti i signori che ho conosciuto, Pio, i vescovi, tutta la gente di cui poi mi parlava lamentandosi, perché ci stai in mezzo? Quella è stata una scoperta molto importante, che ancora direi non è accettata da molta gente. non possono dire niente perché i testi non ci sono. Cercate di calcolare l'orientamento, non c'è.
Quella fu una ricerca che per Pio abbia un grosso significato, e dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista dei legami, tra, soprattutto con Padre Castelli, Padre Corradino e Padre Stancari. Lui ne parlava sempre come di una grande esperienza di vita comunitaria, e forse era anche l'aggancio più significativo con la Compagnia di Gesù. Lei ce ne pensa?
Un gruppo di gesuiti, certo, sì, 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 sì. Ma per noi i gesuiti sono stati sempre alcune persone con cui ci siamo intesi. Perché la Compagnia di Gesù, quando siamo entrati, erano 36.000 persone. Allora, qui ci conosciamo, poi non ci va d'accordo, non credo così si intende. Ma io credo che questa comunità, con Corradino, Castelli, Stancari, è quella che ha riportato Pio molto alla teologia e alla scrittura. Dalla sociologia, direi. Io ricordo che quando sono tornato dal Giappone, quindi nel 60, no, nel 64, lui mi chiese subito che io andassi alla cappella universitaria con lui. Quindi dopo un po' di riposo che feci, perché stavo un po' malconcio, nel 65, via della cappella, ma non mi intesi molto con Pio in quel momento, perché lo trovai tutto occupato della sociologia. Allora era il gruppo di Piero Alessandrini, mi pare, era vicino, Maurizio Polverani soprattutto, sì. Maurizio era già diverso, e mi trovai molto entusiastico, un po' mi dava l'impressione di un certo fanatismo di Tagliardo e Chardin, per carità, Tagliardo e Chardin non lo conoscevo, ma questo a me ha sempre fatto l'impressione negativa. Mettere a funzione di quello che noi vogliamo parlare, tutto quello che conosciamo che importiamo al punto nostro. Allora tutto veniva politicizzato, in fondo, tutto veniva ridotto alla politica, no? E diceva sì, ma la politica c'è, ma non è tutta la politica, non è tutta la politica, no? Ecco, quindi in quel momento fu credo una delusione per lui, ma un po' lo capisco perché dopo 4 anni era stato in Giappone. Chiaro che io mi sentivo, non mi sono mai sentito completamente italiano, diciamo, immerso nella, sono sempre sentito un po' fuori, solo quando sono trovato bene a Gerusalemme. Quindi, no, io cercavo anche di essere un po' vicino a tutti, mentre nella cappella a quel tempo si era verificata un grande allontanamento tra lui e suo cugino Marcello, che invece era piuttosto stata tendenza, diciamo. No? E allora io cercavo di andare d'accordo con tutti quelli che ci stavano, e lui ebbe l'impressione che insomma non lo seguissi nel suo gruppo, io non feci parte del suo gruppo, tant'è vero che poi un anno dopo mi mandarono a fare il padre spirituale a Gesù. Di lasciare la cappella dell'università pur rimanendo dall'esterno seguito dei gruppi là. Quindi lì ci fu. Ma invece più tardi, sì, quando cominciò un po' questa relazione con Mario Castelli e compagnia, Pio si è riavvicinato molto alla scrittura e alla teologia, sempre per il corso della politica, perché lui non si è mai interessato di una cosa in se stessa. Quello che gli interessava era riportare tutto a quello di cui si occupava lui, no? In questo senso era un po' strumentale, diciamo. Però appunto si avvicinò molto alla scrittura, e allora mi invitarono a parlare di questo sacerdozio di Cristo. E allora ci fu un allontanamento notevole dalla Stasi, e anche da Uberti, infatti questo gli disse: Uberti non lo capisco più, e Uberti gli disse: io non capisco più Pio, perché adesso tutti siamo laici, no? Anche i preti sono laici, è chiaro, anche i preti sono laici, perché non sono sacerdoti impropri, non sono sacerdoti. Quindi la struttura del sacerdote è che Cristo è l'unico sacerdote, tutta la Chiesa è un popolo sacerdotale, però come Cristo è risorto, la comunità ha bisogno di una visibilità del Cristo risorto. E allora ci sono i presbiteri che sono una visibilità del Cristo risorto, ma sono sacramento del Cristo risorto, non sono sacerdoti.
Il Concilio quanto ha inciso rispetto alla maturazione di questa teologia della laicità?
Questo, per esempio, il Papa ultimamente, in ottobre, io ho citato a questi preti e pregiato gli esercizi, ha detto: guardate, ricordate che il sacerdozio è di Cristo, tutta la Chiesa è un corpo sacerdotale, i presbiteri ci sono per aiutare il sacerdozio dei fedeli, per aiutare il sacerdozio, che è anche il loro sacerdozio. Questa è la teologia del Concilio. C'è un po' questo uso del termine sacerdote che secondo me dovrebbe sparire. Infatti io, parlando a questi preti, citavo Don Tullio Citrini, che è il rettore del seminario lombardo, che è un monsignore milanese, che sta facendo 7 volumi sullo stabilimento dell'ordine, e lui non parla mai di sacerdozio, non parla di presbiterato. E anche il libro del rituale dell'ordinazione dei presbiteri si chiama Ordinazione del presbiterato, non la sacerdozio. Non è un linguaggio proprio. Una volta, parlando con Martini, gli chiesi proprio: senti un po', ma quando è che la Chiesa si è cominciata a riparlare di sacerdoti? E lui mi disse: credo quando si è preso il contatto col paganesimo, perché nel paganesimo c'erano i sacerdoti, nel paganesimo, anche nell'Antico Testamento c'erano i sacerdoti, ma la rivoluzione di Gesù è stata che il sacerdozio è solo di Cristo, è la lettera degli ebrei, insomma, no? E quindi da una parte l'influsso del paganesimo con cui c'era il rapporto, il contatto, l'evangelizzazione, e dall'altra parte un ritorno all'Antico Testamento, che ancora molte parti del sacerdozio cattolico sono dell'Antico Testamento, e noi non siamo sacerdoti del Nuovo Testamento, veramente, diciamo, no? C'è tutta una casta praticamente sacerdotale, questa è dell'Antico Testamento, non è del Nuovo Testamento, che ancora ce la portiamo presso. È un peso grosso, molto grosso.
I protestanti
forse sono andati al recente opposto, cioè hanno mantenuto il corpo sacerdotale, e questo è sano nel protestantesimo, ma hanno perduto il fatto del presbiterato. Cioè la comunità ha bisogno di un leader, perché Cristo è vivo, questo è il fatto, no? Ma il leader deve stare molto attento a dire: guardate, non sono io il capo, è lui, è un sacramento di lui. E nessuno può negare che l'ordine sia un sacramento, siccome il Papa anche ha l'ordine, si fa un sacramento, non è sacerdote per conto suo. Vescovo di Roma, cioè ispettore di Roma sarebbe, quello che porta la visita del Signore, siccome è il Signore che visita il suo popolo, benedetto il Signore Dio di Israele che ha visitato e redento il suo popolo, il Vescovo rende visibile la visita del Signore al suo popolo sacerdotale.
L'esperienza della cappella nella vicenda di Padre Pio segna un po' un discrimine, nel senso che è l'ultimo incarico ufficiale che riceve da parte della compagnia, ed è anche l'inizio di un'esperienza nuova, quella degli appartamenti, Maurizio, Polverarie. Ecco, come visse questo periodo Padre Pio, e quali furono i motivi di questa sostanziale caduta della comunicazione con i superiori del tempo? Quali furono le ragioni? per quello che lei può
ricordare. Sì, ragione. La cappella è stato il lancio di tutto il lavoro che Dio ha fatto dopo, perché nella cappella lui è stato molto seguito e anche impressionato direttamente, soprattutto da studenti fuori sede e soprattutto studenti dell'Italia meridionale. Per cui una volta finito il suo mandato alla cappella, e è venuto naturale, diciamo, pensiamo a questa gente, pensiamo a questi ragazzi, pensiamo ai coincidenti. E allora con tutta la storia degli appartamenti, di come si chiama quello di appartamenti?
No, mi sono polverato.
No, ma
si perde.
Si perde, sì. Ha cominciato a pensare a questo e i superiori non lo hanno ostacolato. Ma praticamente dalla cappella lui è partito per il suo lavoro poi più personale, direi che è quello poi che è stato fino alla fine. Quindi gli è servito, direi, come lancio per conoscere delle persone che poi lo hanno seguito.
Scusa, ma lui non aveva avuto l'incarico proprio della compagnia di civile dei giovani gesuiti di Adonati? Prima ancora?
Sì, sì. Cominciava con un piccolo appartamento di via Donati, sì. Perché allora si andava molto per questi piccoli appartamenti. Sì, è vero. Cominciò con gli studenti gesuiti di via Donati, però lui già seguiva questi suoi studenti, sì.
Lui soffriva molto di questa difficoltà di comunicazione con i superiori e a volte ricordava anche un po' con sofferenza il fatto di non aver avuto più nessun incarico ufficiale. Lei è mai riuscito a capire i motivi di questa sostanziale interruzione di comunicazione? Ci sono stati dei fatti precisi, una volta ricordava la reazione che ci fu ad un suo intervento riguardante i collegi dei gesuiti, ad una congregazione prese la parola dicendo che secondo lui andavano chiusi, insomma.
Per quello era un'idea comune a parecchi di noi, lo è ancora, insomma. Ma non credo che questa fu una ragione. Ma indubbiamente direi io vi dicevo prima che in fondo siamo diventati adulti troppo presto, non siamo stati giovani e la nostra generazione è arrivata troppo tardi, la generazione bruciata. Quando siamo stati capaci di incarichi, già era cambiato il tono. Ci siamo trovati surclassati, direi, dai giovani, che si sono, a mio avviso, ritornati indietro un po', no? Quindi, adesso vediamo gli anni, perché lui quando ha finito la cappella?
65, no, 66.
Sì, direi che la nostra linea, che era stata un po' quella maturata durante la guerra e poi dopo nel noviziato, nella filosofia, nella teologia, molto, molto influenzati dal padre Ledru. Anche Dio è stato molto interessato a fare così come padre spirituale, un padre belga, che aveva proprio questa idea della riscoperta della vera compagnia, come deve essere, quindi collegi come luogo di formazione per i genitori dei gesuiti, ma non per la gente, diciamo, come un'opera apostolica. E questo si è trovato superato, direi. E quindi siamo stati non sconfessati, ma insomma messi da parte un po', se vogliamo. quando io chiesi di andare in Giappone, mi fecero capire che la maestra era bene per andare, se loro stanno così non dai fastidio qui, ma è brutale un po'. Ma quindi anche quando sono tornato poi ho detto, no, c'era padre Federici che mi ha, voleva anche di mettermi in linea, non faccio lettore del Gesù eccetera, ma appunto non ha funzionato. Quindi si potrebbe dire siamo stati bruciati prima e bruciati dopo, perché per esempio invece ancora oggi esistono regioni gesuiti anche molto amici di Dio, per esempio il padre Cocca, che è tornato poi a, a Massimo in fondo, alla cappella della sua salma, lui è molto per i colleghi, lui ci crede molto ai colleghi, diciamo. Quindi però non credo che sia stata una vera rottura, eh? Il Signore che si è fatto, forse al bagno, l'aveva trovato non c'è stata una vera rottura, c'è stato però un capire che Dio era diverso, come anche io c'era in un altro modo, in un altro tono, e quindi un po' contenti che ci siamo, ma tenuti un po' a parte.
Quindi non in grado di contagiare, diciamo.
Non polemico, perché molta stima anche che hanno avuto anche di Dio, anche perché insomma non si poteva non avere stima di Dio, un sant'uomo del genere, e anche contenti del lavoro che per esempio facevano le api, no? Perché in gesuita nelle api, eccetera, eccetera, ma nella compagnia, diciamo, un po' alieno,
ma un po' tutto il rispetto di cui stavamo parlando.
Sì, 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 per questo dico, non siamo, non è solo lui, eh.
Grande per
un po' per la generazione.
Ma l'incontro con Castelli.
Per questo dicevo, un po' terrorizzati.
Di questo non so veramente molto. So che Castelli è stato provinciale d'Italia, no? Di tutta Italia, e credo che in quell'occasione si sono soprattutto avvicinati, ma non so bene come sia, ma so che lui si è poi salvato molto di Mario Castelli, che era veramente un bravo uomo, e però non mi potrei dire granché, non so molto di questo. So di più con Stancari, perché lo invitavano poi a venire ogni mese a Roma a fare le sue letture. Ecco, credo che qui si è riavvicinato molto alla Bibbia, soprattutto con Stancari e Corradino, quando ha cominciato a vedere che certi discorsi biblici, mi riferisco per esempio, non so, al potere della Bibbia, alla violenza, no? Sempre cose che riguardavano la politica, diciamo, in qualche modo, avevano un influsso sulla politica, su quello che interessava a lui. E poi la politica per lui, diciamo, non era la politica partitica, era l'organizzazione della società umana, quindi il modo di vivere sui blocchi, quindi era un modo proprio sapienziale che riprendeva le sue tendenze filosofiche, diciamo, umanistiche piuttosto. E quindi, e quello lo ha riportato anche a interessarsi del lavoro che facevo io, perché negli ultimi anni per esempio si interessava molto delle mie pubblicazioni sulla Bibbia, sulla...
Prendi la parola in mangio.
E poi negli ultimi sentieri di vita, quindi quello si... L'ultimo che vi ho mandato l'anno scorso, Sentieri di vita, che era un libro così, ho detto, dice, l'ho letto tutto di seguito, ma poi ho capito che bisognava rileggerlo con calma, perché sì, forse non ha finito di farlo con calma, perché poi
la macchina è uscita, ha mandato due o tre volte in libreria, e guarda, deve essere uscito,
no, ancora non è uscito. Sì, ma l'incontro col biblista Martini quando è venuto?
È venuto un po' come con tutti noi, con... più che con il biblista, con l'arcivescovo Martini, direi.
Ah, no, non era precedente, perché lui lo portò le altre quando era ancora qui a Roma, a fare un ricordo.
Sì, e Martini. Martini non ha fatto il magistero, quindi è arrivato al presbiterato 4 anni prima di noi, e dunque ricordo che veniva da parte delle conferenze su alcuni libri biblici, anche quando eravamo in teologia, quindi lo conoscevamo come biblista, lo consultavamo, che era una delle persone che, come padre Giannet, come padre delle Porterie, eccetera, ma credo soprattutto come arcivescovo, perché appunto gli interessava la sua posizione nella CEI, in fondo, nell'Episcopato italiano.
Dell'esperienza delle acque cosa le raccontava Padre Pio?
Che si era trovato molto bene con Giovanni Piano, e con lei, mi pare, e un po' di meno con quelli che sono venuti dopo.
La verità.
Sì, mi parlava molto di Giovanni Bianchi e di Pasquello a quel tempo, perché poi qualche volta mi invitasse in qualche conferenza, ma studiavamo sulla recita, c'era il problema, ma credo sempre un po' del potere, del salvare la faccia, perché c'è stata tutta la crisi della disapprovazione da parte dei vescovi, di tutte delle altre, no? Quindi questa era una cosa molto propria di Dio, che contro insomma, no, proprio non interessava niente dell'autorità e del potere. Questo l'ha portato ad allontanarsi appunto dai titoli, anche a vivere molto poveramente, come veniva il suo trattamento, diciamo, no? Questo è una cosa che tutti abbiamo molto apprezzato, ma non credo che tutti abbiano condiviso la stima.
C'era questo, però c'era anche questa sofferenza di non essere accolto
e infatti questo, per questo io lo qualche volta lo ringraziavo dicendo, ma perché ti interessa di questo? Perché ci stai in mezzo?
Bravo, fino all'ultimo.
Perché lui era molto sensibile a come va la Chiesa in Italia, come va la Chiesa. Forse dava troppa importanza all'Italia, anche se è vero che c'è questa importanza, perché non è... Forse non è mai molto uscito dal contesto italiano. Per cui molte cose, pur essendo interessato al mondo, difatti lui vedeva il mondo solo attraverso l'Italia, mi pare, quello che succedeva in Italia, perché quello che succede in Italia ha delle risonanze evidentemente anche fuori. Ma sì, io tante volte parlando dicevo, ma la Chiesa non è questo, cioè non è una cosa, l'Italia non è uno specchio di che cos'è la Chiesa, anche oggi. L'Italia è uno specchio di che cos'è il centro della Chiesa, diciamo. Ma la Chiesa veramente si conosce fuori, non è, per carità.
Posso farle un'altra domanda? Il periodo che va dalla fine dell'esperienza nelle acque fino agli ultimi giorni è un periodo in cui si accentua nell'esperienza di Padre Pio una dimensione che lui stesso definiva mistica. Negli ultimi anni, spesso quando conversava con altri,
gli piaceva autodefinirsi un contemplativo. Ecco, rispetto a questa curvatura sempre più accentuata verso la mistica, lei che impressione ha avuto?
Io credo che questa sia stata originaria in lui. C'è stato sempre questo afflato mistico che era coperto da tante altre cose di, diciamo, più giovani, più razionali, se vogliamo, più. Però tanto che anche alcune difficoltà sue, anche dal punto di vista spirituale, se vogliamo, per esempio la preghiera, qualche volta ne parlavo un po' della sua eredità, ma era sempre un lamentare qualche cosa che gli mancava dal punto di vista piuttosto mistico. E io ho sempre detto invece di contentarsi di questo, di non cercare altre concettualizzazioni, no? Perché lui era portato molto a concettualizzare, cioè a capire le cose, sì, ma poi a formularle, no? Però io credo che fosse molto più portato a capire che a formulare. Formulazioni sono sempre un po' banali, diciamo, anche nella nostra. In questo senso è stato l'influsso di un professore della Gregoriana, Roma, cioè l'insight, no? L'insight è la comprensione. La comprensione non è la formulazione. La comprensione è quella che dice Eureka quando dice io ho capito. C'è gente che capisce e gente che non capisce. Quando si domandava a Lonergan che vuol dire capire, che vuol dire insight, la risposta era insight è quella cosa che avviene più spesso nella persona intelligente e più raramente nello stupido. Questa era la risposta di Lonergan, la risposta molto bella. E a certe difficoltà che gli si facevano anche a scuola facendo delle obiezioni, a questa questione si risponde dicendo che lo stupido può fare sempre più questioni di quante possa rispondere il saggio. Non c'è quasi nessun rimedio contro l'insipienza. Queste erano delle cose tipiche di Lonergan. E Pio ha seguito essenzialmente Lonergan, dei corsi di Lonergan. Sì, certamente sì, perché abbiamo fatto 2 anni con Lonergan, quindi non ho certamente nessuno. Ma ecco, più mi pare questo fatto, in fondo, se mistico vuol dire capire e quindi sentire anche, no? Perché uno che ha capito non può fare come se non avesse capito, no? Se hai capito una cosa, non te la leva nessuno, no? E questo mi pare che fosse una cosa che anche da ragazza aveva, anche se fosse in un modo più nascosto, meno evidente. Però negli ultimi tempi sì, certamente era più, anche perché non reggeva, insomma, non reggeva molto, gli veniva sonno la mattina, si addormentava, no? E allora la sua, le cose erano sentire piuttosto delle cose, piuttosto che formularle, che per farne un discorso.
Ma io penso che abbia fatto dell'ascolto,
sì,
proprio una figlia di vita.
Invece ho visto lo schema che mi aveva inviato, cioè che lui ha recitato di fare il professore alla Gregoriana, ma è tutto questo.
Ma cosa contestata?
Anche perché non mi pare che fosse nemmeno molto popolare la Gregoriana, era un bravo studente, diciamo, ma non è che fosse non credo che nessuno gli abbia mai fatto la corte di portare la Gregoriana. E non avrebbe certamente accettato, questo è sicuro, no. ma non credo che nessuno gliela abbia proposto.
Un tema su cui sarebbe interessante raccogliere un po' la sua testimonianza è uno dei temi importanti della riflessione e dell'insegnamento di Padre Pio, che è quello dell'amicizia. Lui spesso parlava di amicizia spirituale e parlava di comunicazione profonda come struttura fondamentale della vita della Chiesa.
Questa è una cosa che lui sentiva molto e che ha poi messo in pratica con gli scritti, perché lui ha pubblicato lettere, non lettere agli amici, oppure le cose che maturava però le mandava, le faceva conoscere, non le diffondeva. Questo ha sentito molto. Per questo dicevo, per lui compagnia di Gesù non era tanto l'ordine religioso, ma era questo compagnia, cioè l'amicizia del Signore, però un'amicizia di fede, non un'amicizia così che facciamo la vita importante insieme,
ma addirittura l'amicizia spirituale proprio esattamente.
Sì. Questo molto, sì. Più certamente più di me. Io sono più eremita, se vogliamo, ecco. Anche se sono molto sensibile all'amicizia, sì.
E vi siete mai confrontati sulla scelta così drastica, diciamo, di povertà che lui ha
fatto? Eravamo molto d'accordo su questo. Su alcune cose, per esempio, su cui abbiamo molto combattuto insieme, la gratuità del ministero spirituale, noi eravamo sempre molto d'accordo, io non ho mai accettato offerte per messe o cose di questo genere, quando viene un'offerta di messe sempre detto, se volete vi faccio dire a tutto un altro.
Ricordate un po' se l'ha conosciuto mai da Luigito Bianchi.
Eh?
Da Luigito Bianchi l'ha mai sentito nominare.
Sì, sì, certo.
Che ha raccontato della gratuità la prima.
Così per esercizi che per la gratuità del ministero era molto la cosa. Anche con altri.
Posso fare un'ultima domanda, almeno da parte mia, un'ultima domanda, perché ci stiamo conversando già da un bel po'. Da amico e da confratello, da persona che ha passato una vita in dialogo, in comunicazione con Padre Pio, ci può dire in due parole, se è possibile, qual è il deposito più significativo che ci lascia come eredità da continuare a portare avanti? Il deposito in Dio, se dovesse riassumerlo in tre parole, anche in 10.
È un po' quello che ho detto, mi sembra, anche nella preghiera di mandare per il funerale, cioè la rinuncia al potere, cioè essere presente, influire senza avere il potere, senza brillare, direi, e poi la povertà, certamente, e poi l'apertura a tutti, questa accoglienza di tutti, questa capacità di farti vicino, di sentire veramente anche i bisogni dei più lontani, dei più piccoli, ecco i piccoli, per esempio, dei piccoli, che poi non parlo molto di quello che ha scritto anche, no? I piccoli, la piccolezza. Anche se va messo d'accordo con quello che diceva prima, cioè questo fatto di, perché lo si trovava sempre in mezzo poi alle cose importanti, diciamo. È un nome conosciuto, il padre Parisi, di Gesù.
Ha tampinato molto, non ha lasciato tranquillo nemmeno la sua semplice quando era riuscito a farsi rispondere.
Sì. Sì, sì, questo scriveva lettere, scriveva, non lo fermava nessuno, in questo senso qualche cosa che ricorda un po' Caterina da Siena, diciamo, del suo coraggio di dire questo da dire, questo da dire. Infatti, sono arrivato
sul tema di un'organizzazione di banca.
Però poi si lamentava che...
Ma chissà perché ce l'hanno con me?
Che non veniva raccolto, diciamo, questo, le sue proposte non venivano. Cioè, tutti dicevano sì, c'è il Padre Pio, ma sempre si dice nella tabella, eccetera. Un po' come Martini, anche Martini diceva, nelle riunioni dei vescovi ci dicono anche adesso c'è Cardinal Martini che ci fa un pensierino per le lodi, c'è un senso come un vaso di cibo rimesso lì, poi adesso dobbiamo vedere per terra, sappiamo che cosa c'è lì.
Parlando della sua esperienza nella pastorale del lavoro, non c'è, veniva considerato proprio, cioè, vabbè, si chiede buono di parlare di Dio, ma adesso qui si mangia.
Ecco, ma quello che vi diceva, diciamo, nella pastorale del lavoro, era attuabile, era attuato?
Cioè, quello che diceva lui
agli altri.
Agli altri ci abbiamo provato, era come il suo tema di fondo, il catechismo della parola di Cristo. Ci abbiamo provato.
Cioè, avete avuto l'idea che fosse un utopista?
No, che ci diceva la cosa che era necessaria per dei credenti, ma che la durezza degli interessi materiali, dei conflitti di potere, cioè della realtà concreta, della chiesa prima di tutto e poi della struttura delle anime, secondo loro era tale che non erano più compatibili, ma questo sono tutto da bambini, però viene da giovane, o si è in cammino in quella direzione oppure
la chiesa guarda che finché stiamo in cammino sulla terra c'è il Satana, c'è il male. Quindi non ti scandalizzare, se nella chiesa ti trovi queste cose.
Il fatto che Satana sta prevalendo in questo momento anche nella struttura,
sì,
certo. Proprio in questo periodo, qui è una
cosa. Certo. Quindi, ma lui ci soffriva molto, in questo senso direi era un po' utopico, non so se è la parola giusta, una speranza di che il Vangelo si potesse mettere in pratica su questa terra tutti insieme, d'accordo, ma tutto questo non è così. No, no, proprio non è così, tanto c'è questa provincia in croce, quindi. Ecco, io trovo un po' questo non è una cosa mia, che crediamo che l'economia della risurrezione sia attuabile su questa terra. No, di sotto ci aspetta al di là. Lui è di sotto, ma l'economia della risurrezione non è per la politica di questa terra. La politica di questa terra è contaminata da noi.
Ma nel cammino?
Ecco, bisogna camminare, quindi bisogna... E in questo lui faceva bene ad avere cura delle persone, non dei... No? Ma bisogna contare sulle persone, ma le istituzioni sono così, sono contagiate dal potere e dal denaro. Più dal potere che dal denaro.
Certo. È stata una testimonianza che vive la seconda di Gesù.
Sì, personalmente, certo. No, un uomo molto puro, questo è una grande purezza. E poi quello che diceva lo faceva, lo era. Non era un'idea di chiacchiere. Ma questa forse l'avete conosciuto ancora più da vicino.
Ma diciamo che ci manca. In fondo siamo qui anche per questo.
Certo, se no capisco questo.
la comunione di
Maria. No, ma è una buona idea direi questa di dare un profilo di un amico che c'è stato che non lascia in casa
che c'è,
che non si può fare che non, come se non si, si, si fosse conosciuto. Come appunto l'altro certamente non è anche Pietro Scoppola, eh?
Abbiamo scoperto solo alla fine, cioè in politica abbiamo sempre litigato, poi ci siamo riconciliati nell'ultimo periodo, poi leggendo il suo testamento ho scoperto che nel suo ritmo pensava molto più vicino a me di quando poi nel gioco dei ruoli della politica si era fatto.
Senti che è ritornato fuori adesso da alcuni giorni il suo fratello, Luigi, dopo che nel senso del mio noviziato non l'avevo più visto, mi ha portato appunto il testamento indietro che io avevo letto perché Dio me l'aveva fatto leggere prima che fosse stampato, ma è stato molto interessante parlare di, con lui di Pietro e anche della sua...
questa testimonianza di Pietro che ha operato un occhio già malato eccetera è venuto alla festa del suo compleanno ottantesimo, io l'ho passato cappella, è stato stupendo, ha anche questa testimonianza appunto del periodo di Bello, cioè, che vi dico così,
chi è questo?
Pietro Scoppola.
Che vede in cappella?
Sì, sì. Per quando abbiamo fatto la festa degli 80 anni di Pio, lui che è stato operato un occhio che ci ha
fatto
una
sì, certo, sì, sì. Stato
uno
che era molto vicino.
Quello che mi colpiva nel tutti i fili intrecciati che gli vedevano, questo rapporto, per esempio questo incontro con questo gruppo di scettico, non l'avevo, io nella mia memoria non l'avevo. Anche se il suo amore mi ha fatto fare persino a me una volta una comunicazione sulla Zate, no? Qualche anno, due o tre anni fa, che non è una cosa, non la scattiamo di impostazione teologica.
Quella ha avuto un grosso impatto nella sua vita, mi pare, questa volta positiva, che non è stata capita, non so quanto. Quanto quelli di alcuni dei lazzatini hanno, tant'è vero che alcuni hanno anche venuti via, diciamo, hanno lasciato l'istituto. Ma questo mi preoccupa degli esercizi che devo dare io a lui e a loro.
Via famiglia di Cristi, cosa sono?
Cristo
Re,
Cristo Re. Adesso si chiama Cristo Re, io mi chiamano mica di
studi. Io mi chiamo Cristo Re. In Asia c'è stato un grande scontro, i mille scritti.
Ah, ci hanno avuto varie tensioni loro, anche con quello che è stato il successore di Razzati, che era il medico dei gemelli, che è quello che quando il Papa fu quello era il presidente dei Razzatini.
Tre salvi,
sì. Anche lì
citava un Uberti, quello che era, diciamo, dell'opera della legalità, no? Anche lui Lazzarino.
È il postulatore della causa.
Sì, ma adesso è fuori combattimento.
È stato il fondatore del MLAP, così,
Uberti, hai ragione.
Sì, lui si è occupato molto degli istituti secolari. E gli istituti secolari sono fondati per la teoria di Lazzati, cioè i clerici e i secolari, che per quello stanno in crisi diretta, non so.
Ma invece
un pezzo di storia.
Abbiamo abusato molto della
fattura, sì, no, sono cose che ricordo volentieri.
Io per le volte che si parlava del Papa Rossi degli altri
forse gonfiava un po'.
Aveva fatto la vita, anche una stima enorme, ci
Io accompagnavo mio padre e mia sorella all'aeroporto quando partì dal Giappone e poi loro mi dissero che la l'aereo delle volte diciamo tutti un padre nostro che sta nei cieli. Allora, non come sta senza del padre, il padre dei cieli. Sì.
Ma come mai in Giappone? Perché in Giappone?
Perché in quel tempo il padre Arrupe, che era il generale della compagnia, che non era ancora il generale della compagnia, era il provinciale del Giappone, appoggiato dal generale della compagnia, che era Tagliacci, dopo la guerra aveva lì che era, si era galvanizzato, direi anche lì è stata un po' discussione sua, che il Giappone si convertiva. Perché c'è stato tutto un movimento di 3-4 anni in Giappone di interesse per i cristianesimo subito dopo la guerra, anche lì un po' come era avvenuto per noi, cioè ricostruiamo, cerchiamo, facciamo qualcosa di nuovo, e siccome in Giappone tutti i libri di storia giapponese hanno un capitolo, il secolo cristiano, che c'è il secolo di San Francesco Saverio, delle missioni, che poi fu spento con le persecuzioni, ufficialmente fu spento, perché niente è stato veramente spento. Allora sembrava che il cristianesimo si aprisse a questa speranza. Siccome io ero, questo ritorno un po' a quello che dicevo prima, ero un po' nauseato di quello che succedeva in Italia, della Chiesa italiana, proprio in quanto pretende di essere la Chiesa italiana. Sono fuori dalla Chiesa, perché bisogna capirla dal di fuori, dalla periferia e non dal centro. E allora mi offrì, siccome cercavano persone che andassero, mi offrì per andare, però poi non è andata bene perché dopo qualche anno sono tornato, perché non dormivo più.
Sono
andato 6 mesi senza dormire. Credo perché c'era una grande confusione in Giappone e io mi trovavo già ordinato con la lingua giapponese al livello diciamo di quarta elementare, nello stesso tempo essendo prete c'era tutta la gente giovane che stava in crisi, che veniva, siccome era arrivata da poco, poi italiano, quindi non è dei gruppi che ci sono, spagnolo, americano e tedesco. E quindi ci fu tutta una tensione nervosa, stavo bene in Giappone, mi piaceva anche molto, insomma, alla fine mi dissero provi a viaggiare come la sua terra, invece se torno il sonno, non è tornato dopo 3-4 anni, non è
accidente.
Però mi ha fatto alieno in Italia.
Beh, la cultura giapponese poi...
E anche adesso, vedi, preferisco stare qui piuttosto che ritornare anche su, nella casa italiana, questa è una casa internazionale, perché mi sono abituato di più con...
Poi
con i diversi.
Questo
è stato tanto tempo.
Gerusalemme
non è
che
Daniele,
non
è che è Daniele,
Gerusalemme
è
un po' la parte.
Ma
Gerusalemme
è un luogo duro,
Molto
duro.
È proprio visto
che c'è tutto. Anche la Chiesa la si conosce molto bene, perché non solo c'è la Chiesa cattolica, ci sono le altre Chiese, anzi sono dominanti le altre Chiese, sono tradizioni.
Si è mai considerato la difficoltà che lui aveva quando celebrava la Chiesa in questo momento, in quel tempo?
Sì. Beh, i suoi nervi erano un po'... Se è vero quello che mi ricordo, la morte dei suoi genitori fu un grande colpo per lui. suo padre e sua madre, e sì, allora aveva questo toppi negli ultimi tempi. Pensate che l'anno scorso, fino a... io ritornai, mi sentii male in Israele, quindi da Israele tornai in aereo il 6 gennaio e mi portarono direttamente qui, nell'infermeria che sta al piano di sotto. Quindi stetti abbastanza male con il cuore, con la polmonite, fino ad aprile direi, fine marzo, e fino allora lui mi telefonava molto spesso perché sapeva, era preoccupato di come stavo io. A un certo punto c'è stata la situazione, e negli ultimissimi mesi, perché poi io venne a trovarlo un mese prima che morisse, perché poi andavo a Gerusalemme a prendere la mia moglie, a far loco, non era molto allegro, gli ultimi mesi era pesante, era la situazione. E una delle ultime notte che ricordo, proprio l'ultima volta che lo vedi, lui stava ancora a pensare alla consecratio mundi, perché la domanda che mi faceva continuamente, non c'era anche con me una signorina che mi aiutava a giornare, e ci disse no, ma chi è che consacra? Chi è che consacra? Perché che gli uomini consacrano nel mondo, questa era un'idea di Cassanti appunto, poi era anche entrato in alcuni documenti pontificali, ricordo questa storia degli istituti secolari, no? E lui domandava chi è che consacra, chi è che consacra. L'ultima parola forse mi ricordo di lui, articolato, diciamo.
Non macchina, diceva che sarebbe dovuta rimeditare tutta la meditazione del regno. Cioè Dio che consacra il mondo creandolo.
Ecco, sì.
Questa era stata la sua ultima, il suo pensiero, che però non riusciva a aspettare la
terra. Perché teologicamente lui ha avuto sempre una difficoltà a mettere insieme la creazione e la elezione. Perché la creazione è Dio che crea tutti, no? È una provvidenza per tutti. Quindi l'economia della creazione è un'economia universalistica. L'elezione di Abramo e di Israele, e quindi anche della Chiesa, è una cosa particolare. Cioè, dopo il peccato nella Bibbia, cioè che Dio continua a provvedere a tutti, ma attraverso qualcuno, attraverso alcuni. Attraverso Israele, attraverso Gesù Cristo, attraverso la Chiesa, diciamo, no? Ma questa è un'economia particolare per raggiungere l'universale. Questo lui ha sempre combattuto in questo, perché lui preferiva sempre l'universalità.
Sì, per lui i confini della Chiesa è l'umanità.
Sì, ma questo è vero. La Chiesa è per l'umanità, certo. Però la Chiesa esiste come cosa particolare.
Invece per lui la
storia
di identificare.
Sì.
Ma non solo come.
Questo appunto la creazione come il regno.
In questo probabilmente degli andiamo.
Sì. Cioè tutto quello che era storico e particolare lo masticava poco. Lo universalizzava subito, direi, no? Questa è la ragione per cui mi pare non si è mai applicato veramente alla Bibbia, perché la Bibbia è un particolare, è un popolo particolare. Lui ha riscoperto la Bibbia attraverso la creazione, e quindi poi va bene anche sì, Abramo, subito rivitalizzandolo, no? Quello che Dio chiede ad Abramo è quello che chiede a tutti. No, come certo, ad Abramo in quel momento non ha dato, no. Questo di sorvolare la storia, questo ce l'aveva un po' anche, ce l'aveva anche la filosofia, il liceo, anche nel tempo della filosofia, nella compagnia. Lui andava subito alla, non alla natura, ma al mondo, alla creazione, a tutti.
Ci arriva dal corpo.
Sì. Perché Gesù è un particolare, Gesù è un uomo che poi è risorto, ma la sua vita è stata una vita partita di un uomo particolare in mezzo ad altri uomini, storico.
Anche se è stato l'ultimo un legame tra l'universale e il particolare.
Io l'ho sempre sentito veramente complementare, cioè bisogna prendersi tutti e due per me. Perché io forse sarei portato di più a fermarmi a un particolare, lo storico, e invece no, è vero, questo è lo storico, deve riguardare poi l'universo, no? E qui invece era altro aspetto.
Questione di punti di vista.
Però andavamo d'accordo.
Sì. Eravate complementari.
Sì. Sì.
Tutti i popoli devono salire a Gerusalemme, che se uno la vede adesso è una città lacerata.
Sì, no, adesso la politica israeliana sta andando proprio nel senso opposto della Bibbia. Loro sono ritornati e hanno voluto ricreare la conquista di Gerusalemme. Perché questo ritorno, è certamente un segno di Dio,
certo.
Ma la illusione, diciamo, la deviazione, è che hanno pensato che si possa rifare il passato invece di andare avanti. E la nuova alleanza è proprio l'apertura a tutti, l'accoglienza a tutti. E questo darti il muro in cui viene, questo muoiono strozzati dal muro.
Un antisegno.
Purtroppo, signore. Questo cadrà, ecco, in quali condizioni cadrà questo discorso.
Bene.
Grazie mille.
Signore, ti ha fatto ricordare un po' di cose. Di modo che se